parlarvi di bollette, sfratti, inflazione. Dal primo dell'anno l'elettricità ci costa il 55% in più, il costo del gas è cresciuto del 42%, le risorse messe a disposizione del governo per attenuare l'impatto sociale di questi aumenti sono assolutamente inadeguate, perché la stangata resta di 1000 euro all'anno. Nel frattempo l'inflazione riduce i salari perché diminuisce il potere d'acquisto. Sulla base delle rivelazioni ufficiali del Ministero del Lavoro, un quarto delle lavoratrici e dei lavoratori italiani in condizioni di povertà o prossimo a diventarlo. E quella di povertà è una definizione tecnica con la quale si indicano coloro che insieme ai propri conviventi hanno reddito netto inferiore al 60% della retribuzione media. Ieri invece i toni trionfalistici con cui veniva annunciato dai media l'aumento del PIL stridevano con l'evidenza di una crisi sociale sempre più grave. Tra sfratti, perdita di lavoro, soprattutto femminile, aumento delle spese sanitarie per trasporti e la scuola. Siamo collegati con Francesco Frick, economista, con il quale vogliamo provare a fare il punto su questi temi. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Beh, sta cosa delle bollette era in qualche modo più che attesa, nel senso che dall'ultima parte dello scorso anno, quando vennero stanziati alcuni soldi per calmierare i primi aumenti, si sapeva che questi soldi sarebbero finiti i primi di gennaio, per cui era atteso questo aumento delle bollette, tra l'altro con tutta la situazione governativa sospesa per il Quirinale non hanno fatto assolutamente nulla, per cui gli aumenti poi sono finiti nelle bollette di ognuno di noi. Il decreto sostegni ter, con questa cosa per cui ogni tanto elargiscono qualche soldo, dovrebbe stanziare intorno ai 4 miliardi. Teniamo presente che le aziende, soprattutto quelle energivore, chiedono tra i 10 e i 30 miliardi di euro di rimborsi per mantenere i livelli di competitività, e 4 miliardi finiranno sicuramente tutti alle aziende e non alle famiglie, e oltretutto verosimilmente che ne daranno anche altri. De fatto che è successo con questa cosa, che ripeto è un percorso che nella seconda metà dell'anno scorso ha avuto un'accelerazione molto forte. Tutto sommato il petrolio non è aumentato tantissimo, adesso è intorno ai 90 dollari al barile, nella fase pre-Covid era a 70 dollari al barile, è sceso prima quando c'è stato il lockdown, quando è scoppiato il Covid nel mondo, poi è risalito nel corso dell'anno fino a arrivare agli attuali a 60 dollari al barile, era a dicembre dell'anno scorso, nel 2020, adesso è arrivato a 90. Teniamo presente che fino al 2014 era stabilmente sopra i 100 dollari al barile, per cui non è il petrolio che ha determinato questa crisi energetica, la crisi l'ha determinata soprattutto il gas, in particolare il metano, che adesso costa 88 centesimi al metro cubo e costava 8 volte di più di quanto costava a gennaio dell'anno scorso, tanto per dare un'idea. Questo aumento del prezzo del metano ha una serie di ragioni che sono prevalentemente geopolitiche, cioè la Russia, che è quella che insieme all'Algeria vende la maggior parte del metano in Europa, ha aperto, è stato completato nel corso dell'anno scorso, un gasdotto che porta dalla Russia alla Germania, si chiama Nord Stream 2. Gli statunitensi non vogliono che venga attivato, i tedeschi stanno rallentando il rilascio dell'attivazione, i russi per fare pressione hanno alzato il prezzo di vendita dandone di meno. A fronte di un inverno particolarmente freddo che c'è quest'anno in Europa, soprattutto nel centro-nord Europa, quindi c'è una maggiore richiesta di gas per il riscaldamento, una diminuzione della fornitura, perché la Russia non è che lo vende solo all'Europa, per cui dice ha il gas e non sa che farne, perché lo può vendere anche alla Cina, che è riuscita a ripartire più velocemente dalla situazione della Sindania, ha aumentato l'importazione di gas. Il risultato, diminuendo la quantità di gas disponibile, il prezzo è aumentato, anche ripeto, come forma di ricatto della Russia, sia per la vicenda ucraina, sia per questa cosa del Nord Stream 2. Sostanzialmente quello si paga, e quello è la causa, una delle cause dell'aumento del costo dell'energia elettrica, perché c'è un'altra concausa che è quella legata agli ETS, all'Emission Trading System, che sono le autorizzazioni che rilascia l'Unione Europea per la produzione di anidride carbonica. Per ridurre il consumo di anidride carbonica l'Unione Europea emette dei buoni che le aziende possono utilizzare pagandoli per produrre anidride carbonica. Il prezzo di questi ETS è aumentato, nel 2018 era 5,83 euro, adesso siamo arrivati a 90 euro a tonnellata di anidride carbonica prodotta. L'insieme di queste due cose ha determinato un aumento notevolissimo del prezzo dell'elettricità. L'elettricità, oltre a quello del gas da riscaldamento di cui abbiamo detto che costa 8 volte di più, l'elettricità è aumentata tantissimo, è quasi raddoppiata in un anno, anzi più che raddoppiata in un anno, perché e tra l'altro, mentre il prezzo del metano è stato soggetto anche in passato a variazioni, l'elettricità è la prima volta che costa così tanto. Dal 2013 il prezzo oscillava intorno ai 20 centesimi a kilowattore, adesso siamo a 46 centesimi al kilowattore, cioè quasi il doppio. Questo aumento del prezzo dell'elettricità, che è stato calcolato unicamente sul metano, ha determinato degli extra profitti per tutte le compagnie elettriche, cioè tutte le varie compagnie che producono energia elettrica hanno guadagnato tantissimo di più. Perché? Perché il prezzo è stato calcolato sulla produzione di un kilowattore col metano, ma in realtà non è l'unica forma di produzione, ci sono le dighe alpine, c'è la geotermia. Solo con le dighe alpine, fanno un megawattore, cioè 1000 kilowatt, che gli costa 10 euro. Lo vendono a 460, cioè su ogni megawatt prodotto, e ne producono svariati milioni, ci fanno 460 euro di guadagno netto, perché non hanno costi per le materie prime. Questi extra profitti sono stati stimati solo per l'anno in corso in 22 miliardi di euro. Tant'è che, e teniamo presente che già hanno fatto i soldi l'Eni lo scorso anno, nel 2021 l'Eni ha distribuito un dividendo di 2,81 euro per azione, ha aumentato del 20% i profitti. L'Eni nella semestrale, nel bilancio annuale ancora non è disponibile, ha dichiarato 1,2 miliardi di euro di utile e ha aumentato i ricavi del 40%. Questa situazione di extra profitti, e tanto per tornare all'inizio, no? 4 miliardi li stanziano per calmierare le bollette, le aziende ne chiedono di più, questi fanno 22 miliardi di profitti. Cioè, voglio dire, il minimo sarebbe dire: cari signori, vi tassiamo i profitti e non è che abbassiamo il costo delle bollette, oppure li riparametriamo in base al meccanismo di produzione. Nulla di tutto questo, perché ovviamente, seguendo la politica economica condotta dal governo fino ad oggi, il governo appoggia i grandi profitti e i grandi gruppi industriali, quali sono quelli che adesso stanno facendo questi utili ai danni di tutte le famiglie che si trovano a correre di dietro alle bollette. Teniamo presente che in tutto il mondo adesso, in questa fase, diciamo, di industrialmente già post pandemica, perché non c'è più il blocco della produzione di prima, tutte le aziende USA non finanziarie hanno aumentato i ricavi nell'ultimo anno, nel 2021, trimestrale su trimestrale, di più del 20%, che significa che hanno raddoppiato i ricavi nel giro di un anno.
Ecco, una domanda: la crisi ucraina entra in qualche misura nella ridefinizione dei prezzi del metano?
Sicuramente sì, perché fa parte delle forme di ricatto utilizzate dalla Russia nei confronti dell'Europa. Perché qual è la partita che sta giocando l'Europa sostanzialmente? L'Europa cerca di mantenere comunque rapporti commerciali con la Russia, perché molto importa molte più materie prime che poi trasforma e rivende a prezzo maggiorato anche alla Russia stessa, piuttosto che non esporta. Per cui fare un blocco, fare le sanzioni con la Russia danneggia in via principale l'Europa, che si trova senza il principale fornitore di gas e il fornitore di alcune materie prime che sono determinanti per l'industria europea. Che la partita che invece stanno giocando tra Europa e Stati Uniti, gli Stati Uniti che ovviamente hanno tutto l'interesse a far sì che l'industria europea arranchi un po' il passo, perché l'industria americana e così guadagnano ulteriore fette di mercato.
Ecco, leggevo ieri su un editoriale, anzi un approfondimento su Le Monde, quotidiano francese che usualmente sulle questioni energetiche è più spiccio che non dalle nostre parti, il quale rilevava in rapporto alla crisi ucraina come gli Stati Uniti, come dire, si siano posti generosamente, fra virgolette, in soccorso dell'Europa, proponendo enormi quantità di gas liquefatto di origine statunitense, quindi quel gas che viene trasportato con quelle enormi gassificatrici che poi va rigassificato, insomma una serie di dinamiche molto complesse e anche molto pericolose per i posti dove c'è il rigassificatore. Comunque, insomma, una sorta di spostare la dipendenza da gas dai gasdotti di provenienza russa alle enormi cisterne di provenienza statunitense. Ecco, tu come vedi questa questione?
Ma sostanzialmente è un'operazione che evidentemente gli Stati Uniti stanno facendo, perché utilizzando il fracking, che è un nuovo meccanismo di estrazione, quello fatto con esplosioni sotterranee che determinano anche una serie di conseguenze ambientali e geologiche, sono diventati tra i primi produttori di idrocarburi al mondo. Il problema è il costo del trasporto. Segnalavi te, una cosa è mettere in un tubo del gas e farlo arrivare dalla Russia, dal giacimento russo di gas alla Germania, un'altra cosa è comprimerlo perché deve viaggiare in forma liquida, caricarlo su una nave e portarlo sulle coste europee, riespanderlo facendo diventare gas per poi immetterlo nella distribuzione. I costi energetici di un'operazione del genere sono elevatissimi, sia per il trasporto sia per la compressione, per le modalità del trasporto. È chiaro che quello significa avere stabilmente il gas che non può scendere sotto un certo tipo di prezzo, perché altrimenti diventerebbe antieconomico il trasporto, indipendentemente dal costo all'estrazione. Questo significa avere un'industria europea perennemente svantaggiata in termini di costi dell'energia rispetto all'industria statunitense, che non ha il problema del trasporto del gas attraverso l'Atlantico.
In questo caso la dipendenza dell'Europa dagli Stati Uniti è essenzialmente una dipendenza di carattere militare, perché altrimenti non avrebbero nessun interesse a mettersi troppo di mezzo, semplicemente perché la Russia vuole fare gli affari propri nel Donbass.
Sì, ma infatti la partita che si sta giocando tra le righe, al di là della solidarietà data all'Ucraina in maniera abbastanza pelosa dall'Unione Europea, è proprio questa. Cioè l'Unione Europea cerca di evitare in qualsiasi modo l'escalation, fa comunque dichiarazioni rassicuranti, per cui non ha neanche adottato una linea di sanzioni, cosa che faceva abitualmente a fronte di attività russe che potessero impensierire gli interessi americani in qualche area, faceva le sanzioni nei confronti della Russia. In questo caso ha detto no, non facciamo le sanzioni perché sennò poi non le possiamo fare dopo, escludendo qualsiasi altra forma di intervento di cose, per cui è evidente che lì si sta giocando una partita tra vari attori. Uno degli attori è la Russia, che cerca di espandere, di ritornare perlomeno a livello regionale e all'interno dell'Europa una potenza, avendo perso una parte cospicua dei paesi che costituivano una volta il patto di Varsavia, cerca di riguadagnare influenza all'interno di questi ambiti, e contemporaneamente c'è l'Europa che si fa una sua partita che è più che militare, una partita di tipo commerciale, e gli Stati Uniti che tentano di riaffermare la propria supremazia in Europa cercando di evitare che poi l'industria europea in qualche modo possa intaccare quelli che sono i profitti dell'industria americana. Sullo sfondo si staglia una partita e un attore che non è presente sullo scenario della Cina, che sta facendo tutta un'altra serie di operazioni militari, che bisogna vedere poi come si muove, perché si sta attivando con la via della seta, con una serie di opzioni che potrebbero determinare in qualche modo anche gli scenari futuri. È una partita geopolitica, non è solo una partita economica. La geopolitica c'entrano gli aspetti militari e gli aspetti economici, e sugli aspetti militari gli Stati Uniti seguitano a essere quelli che fondano il proprio impero e la potenza anche economica del proprio impero sull'industria bellica e sulle guerre che si devono necessariamente determinare, perché altrimenti perderebbe di senso il ruolo dell'esercito degli Stati Uniti, così forte e così potente, uno dei paesi che spende di più per la macchina, per l'apparato militare industriale, è uno dei paesi che produce più armi al mondo e così via, e finanzia la maggior parte dei conflitti regionali, perché poi queste armi da qualche parte devono pur vendere, per cui in tutti gli scenari di guerra c'è una fornitura consistente di armi da parte degli Stati Uniti. Lo scorso anno l'Arabia Saudita è il paese che ha importato più armi di tutti. L'Arabia Saudita formalmente non è in guerra con nessuno, ma in realtà sta combattendo nello Yemen, massacrando le popolazioni civili, ha una serie di interventi in tutta l'area del Golfo Persico e del Mar Rosso gestiti da armi americane utilizzate dai sauditi, che forniscono soldi e armi a chi si muove, a chi si attiva appunto in questi conflitti locali, che poi sono locali fino a un certo punto, riguardano anche tutta la componente dell'insorgenza sunnita nell'ex Africa coloniale francese, dove ci stanno continui colpi di Stato, dove c'è un movimento. Tutte quelle armi che arrivano lì, al di là delle chiacchiere che si fanno, sono fornite dall'Arabia Saudita, dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita, e dall'Arabia Saudita a questi eserciti che si muovono. Quella è un'altra partita geopolitica. Tutte queste partite poi si concretizzano anche nel discorso delle forniture, delle materie prime. Per tornare al discorso originario, non è aumentato soltanto il prezzo dell'energia, è aumentato anche tanto il prezzo delle materie prime. E l'acciaio ha quasi raddoppiato ha più che raddoppiato il prezzo in Italia, per due motivi: per produrre una tonnellata di acciaio bisogna produrre 2 tonnellate di anidride carbonica, quindi il costo di produzione per la cosa degli ETS dell'Unione Europea che avevo detto è aumentato tantissimo. E c'è il problema che l'industria, le acciaierie sono un'industria energivora, cioè consumano molta energia, aumentando il costo dell'energia da utilizzare negli altoforni aumenta il prezzo. Risultato: l'acciaio, per cui c'è una richiesta elevata in Italia per le ristrutturazioni edilizie, per il bonus del 110%, il tondino d'acciaio adesso costa 2,5 volte più di quello che costava l'anno scorso, e così il rame è aumentato del 40%, l'alluminio del 20% e così via. Faccio tutta la lista di tutte le materie prime. Le materie prime sono aumentate tutte, e non sono aumentate solo le materie prime. Tutti quanti, facendo la spesa, si sono accorti che sono aumentati i generi alimentari, e sono aumentati tantissimo, molto più di quanto non giustifichi l'aumento del 10% dei costi di trasporto dal contadino al mercato. I generi alimentari sono aumentati, i cereali nel mondo, secondo l'indice FAO, sono aumentati del 23%, in Italia la farina ha raddoppiato di prezzo per altre dinamiche, i prodotti lattero-caseari, sempre secondo l'indice FAO, cioè non sulla situazione italiana, sulla situazione globale, sono aumentati del 20%, lo zucchero del 40%, questo, guardate, significherà morti per fame in alcune aree del mondo, perché già quando non hai abbastanza soldi per soddisfare le esigenze alimentari, un aumento in questi termini determina un aumento delle morti per fame. Così come verosimilmente nelle aree, soprattutto del Nord Asia, che sono le più grosse importatrici di cereali al mondo, l'Egitto, l'Algeria, importano grosse quantità di cereali, un aumento del prezzo può determinare anche una situazione di diffuso malcontento sociale. e non a caso in questo periodo l'Egitto di Al-Sisi sta comprando armi da guerra, sta facendo le sue partite, cerca di non avere conflitti con la parte nord del Mediterraneo, adesso rilascerà Zaki e lo manderà in Italia, probabilmente in quest'ottica di distensione, proprio perché sa che a breve, a causa dell'aumento del prezzo dei cereali, si troverà con un diffuso malcontento sociale. Tutta questa situazione qui, degli aumenti delle materie prime, dell'energia elettrica, dei generi alimentari, ha determinato il riaccendersi dell'inflazione. In Italia è aumentata del 4%, non aumentava così tanto da decenni. Noi siamo stati abituati con l'euro a un'inflazione tutto sommato intorno al 2% massimo. Il 4% è molto, ma in Italia è aumentata molto meno che non nel resto d'Europa. Nell'area dell'euro è aumentata del 4,9, del 5%, in Germania è aumentata ancora di più, in Italia è aumentata di meno perché ci sono meno soldi da spendere, perché in Italia i salari sono diminuiti, quindi c'è anche una componente legata alla domanda, perché se io ho pochi soldi devo stare più attento al prezzo e quindi la componente di prezzo diventa rilevante nella vendita dei beni. Ma necessariamente questo tipo di situazione, e attenzione, non è una situazione solo europea, negli Stati Uniti l'inflazione è al 6,2%, cioè sta aumentando dappertutto. In alcuni paesi ci sono meccanismi di adeguamento dei salari. In Italia, da quando hanno levato lo scala mobile, i salari non li adeguano più. La maggior parte dei contratti sono precari, a tempo determinato, a tariffe bloccate, per cui significa che diminuiranno ulteriormente i salari reali, cioè quanto uno col proprio stipendio può comprare di merce. E questa è la situazione che ci attende in tutto il 2022, tanto per essere chiari. Questa situazione qui potrà anche essere peggiorata da un altro fattore che è complessivo e di sistema, cioè l'Italia ha un forte debito pubblico. L'aumento dell'inflazione, se da un lato svaluta il debito pubblico, perché il debito pubblico si misura in rapporto al PIL, il PIL italiano quest'anno è aumentato tra grandi successi proclamati da Draghi del 6,5% in termini reali, vuol dire che è aumentato con l'inflazione al 4 del 10,4% in termini nominali, vuol dire che il rapporto debito-PIL è diminuito, aumentando il denominatore che è il PIL, perché si misura in termini, è diminuito del 10%. Il problema però è che questa situazione qui, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, determinerà un aumento grosso delle spese per interessi dell'Italia. L'Italia ogni punto di tassi di interesse deve spendere 27 miliardi di euro, cioè un debito pubblico di 2 milioni di miliardi, 2 milioni 700 mila miliardi. Una situazione del genere significa che aumenteranno le tasse, aumenteranno l'IVA, faranno tagli sulla spesa soprattutto, perché quello, cioè ci troveremo, iniziamo di trovarci, se non c'è una capacità di contrastare questo percorso, con dei salari più bassi e con dei servizi che non verranno resi o verranno resi dietro un pagamento elevato perché c'è il debito pubblico, eccetera. Questa è la prospettiva che abbiamo davanti, è una prospettiva oggettivamente inquietante. Al di là dell'aumento immediato che oggi riscontriamo sulle bollette, rischiamo di trovarci da qui a qualche mese in una situazione ancora peggiore.
Ecco, è arrivata una domanda: in questo contesto come si inseriscono i criminali mondiali di calcio che si giocheranno in Qatar?
Il problema di queste cose di panem circenses, no? In Qatar hanno fatto i mondiali di calcio in un posto dove oggettivamente è difficile giocare a pallone visto che c'è il deserto, per un discorso di legittimazione di soldi che il Qatar ha messo a disposizione del circo mediatico mondiale, e su quello la partita che si giocherà è una partita di legittimazione di queste monarchie feudali che sono nella penisola araba e che opprimono le popolazioni che ci stanno. In Qatar, come in tutti gli stati che affacciano sul Golfo Persico, le dinastie regnanti sono sunnite e la maggior parte della popolazione è sciita. Si tratta di situazioni dove l'Iran ha un certo peso e la paura che c'è è proprio quella che l'Iran in qualche modo a fronte di una situazione di questo tipo possa subillare le popolazioni nei confronti contro le monarchie esistenti. Il mondiale di calcio serve a dare il contentino, serve a dare la legittimazione, a far vedere che poi non sono così brutti, non sono così cattivi, verosimilmente ci sarà una maggior tolleranza rispetto a quella normalmente dimostrata nei confronti dei turisti, per i tifosi inglesi che andranno e si berranno la birra in Qatar, o per le tifosi dei europei che magari non si metteranno lì sulla testa, insomma il meccanismo, non si metteranno gli hab allo sciador. Il meccanismo sarà quello di un tentativo da parte degli emiri catarini di avere una loro legittimazione pubblica internazionale, e quindi cercheranno di fare quello. Bisognerà vedere poi come andrà effettivamente, perché poi dipende da quello che succede da qui a qualche mese. Verosimilmente bloccheranno tutto, nello stesso meccanismo delle Olimpiadi cinesi, delle Olimpiadi invernali che si tengono in Cina, dove pare che la Cina abbia chiesto alla Russia di non invadere l'Ucraina durante il periodo delle Olimpiadi invernali, o del fatto che hanno chiuso la partita del Quirinale prima che cominciasse Sanremo, se no nessuno, quello è un altro circo mediatico, nessuno sarebbe più filato Salvini, Letta, la Meloni, Draghi, Mattarella e compagni. Per cui c'è questo tipo di attenzione alla mediaticità dell'evento, ma si tratta appunto del solito meccanismo di panem e circenses utilizzato dagli antichi romani. Manca il panem a causa dell'aumento del prezzo del grano, punteranno molto sui circenses proprio per questo motivo.
Mille grazie Francesco, alla prossima.
Grazie a te, grazie a tutti e a tutte, alla prossima.